continuando nella presentazione della serie delle beatitudini, possiamo rileggerle a partire dalla, dai passi, diciamo dai passaggi che noi siamo invitati a compiere proprio per arrivare alla rivelazione del regno che porta al nostro cuore la felicità. Allora si potrebbero ricommentare così: se ti affliggi solo per la potenza del male che ti domina e dal quale vuoi esserne liberato e per nient'altro, se non avrai altro motivo di ira se non quello di opporti al maligno e così custodirti dolce con tutti, se cercherai la giustizia al di sopra del tuo interesse, se condividerai con tutti la misericordia che avrai gustato nel perdono di Dio, se sarai così privo di rivendicazioni e pretese da vedere tutto e tutti nella luce di Dio di cui godrai la presenza, se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità fra gli uomini, sarebbe l'ultimo, uno dei beati pacifici, no? Allora,
come l'hai detta, scusami.
Se seguirai l'opera di Dio che è la fraternità degli uomini, allora, è la promessa della, riferita al Signore Gesù, sarai come il Figlio di Dio che per essere venuto a testimoniare quanto è grande l'amore di Dio per gli uomini, non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava e ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini. Cioè la serie delle beatitudini è come se definisse...
Non ha preferito se stesso?
All'amore che lo divorava.
Cioè lo divorava nel senso che è proprio quello che occupava il suo cuore.
Non ha preferito se stesso all'amore che lo divorava.
Sì. E ha accettato di essere consegnato nelle mani degli uomini, no? Uh-huh. Allora, la deduzione sarebbe di questo tipo. Se nella persecuzione, quindi nell'afflizione, diciamo, causato dai fratelli, dagli altri, l'uomo non perde la sua gioia, allora vuol dire che la potenza del regno l'ha lambito. Pensate, no, al famoso detto di San Francesco, dov'è perfetta letizia, che è poi la ripresa della espressione della lettera di Giacomo, no, perfetta letizia. Che la sua felicità non dipende più dal mondo. Ma questo sarebbe un mio ulteriore commento che... oggi è percepito perché tutti ci si muove nella linea del realizzare se stessi, no? Allora non avrà più bisogno di cercare altra affermazione di sé perché ha trovato quella capace di soddisfare l'anelito del suo cuore. E così sarà confermato nella rinuncia alla brama di qualsiasi altro bene che non sia questo. E le beatitudini, oltre ad avere questa, diciamo, concatenazione di una e la porta dell'altra, quando arriva all'ultima ci è rimandati alla prima, no? Allora, tanto che si affliggerà ancora più profondamente del male che in lui si annida e ripercorrerà la concatenazione dei passaggi a livelli sempre più profondi. Quindi il senso della beatitudine, cioè il, diciamo, l'invito alla beatitudine non è su una linea retta, è un movimento come circolare che ritorna sempre, però ritorna a livelli sempre più profondi, dove tu sei sempre più coinvolto, dove la visione, che adesso cercherò di spiegare, la visione, o meglio, non tanto dove l'azione dello Spirito Santo nel cuore è sempre più non solo essenziale, ma coinvolgente di tutte le nostre risorse, in modo da non avere altro spazio se non quello dello Spirito. Nella tradizione orientale questa percezione è, diciamo, ne è fatta come un'esaltazione della Madre di Dio. Non so se voi conoscete la tradizione esicasta, Gregorio Palamas, per esempio, no? Presenta la Madre di Dio come colei che perfettamente si lascia muovere dallo Spirito Santo. Il suo essere piena di grazia vuol dire che in lei non c'è nulla che appartiene a questo mondo. Non c'è nulla che faccia far pensare alla, non so, come dire, come al movimento, al desiderio, alla presenza di una visione mondana. Per cogliere bene questa cosa, io suggerirei un passo del Vangelo di Giovanni che secondo me è proprio molto preciso nella sua, cioè nel manifestare qual è la dinamica dello Spirito. E siamo al capitolo 14. Il capitolo 14 è forse il capitolo che nella tradizione ha accompagnato diciamo i padri, ma anche poi in genere, no? Cioè la santità nella Chiesa, definita come chi mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo in lui. Cioè, questa espressione è un po' come la quintessenza di quello che è il cammino spirituale e di quello che è la vita spirituale. Ma
versetti sono?
Questo qui della... Allora, questo qui della... no, aspetta, no. Quello lì è quello del... 14:22. No, aspetta. Chi ha...
Se uno mi ama, 23.
23, ecco, bravo. 14:23. Io vorrei adesso, no, come presentare lo sviluppo di questo capitolo secondo le domande che hanno fatto gli apostoli. Siamo nell'ultima cena, no? E ci sono vari interventi. Prima è Pietro, poi interviene Tommaso, poi interviene Filippo e all'ultimo interviene Giuda. Giuda
Taddeo.
Giuda Taddeo. Allora, noi traduciamo così. Quando interviene Giuda, interviene a commento di una...
Partiamo dall'ultimo. Partiamo dall'ultimo.
No, ma gli altri non li faccio perché... Okay. Se no dopo diventa troppo lungo. No, perché il punto vero a me che interessa è quello, okay, quello di Giuda, no? E poi la finale di questo capitolo. Allora, Gesù ha appena detto, la frase tradotta, diciamo, come l'abbiamo nelle nostre traduzioni, è: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo è il versetto 21. Il versetto 22 riporta la domanda di Giuda, che forse noi non cogliamo più direttamente, ma per un ebreo era una domanda estremamente significativa. Siamo in un contesto messianico. Gesù sta parlando di quello che porta lui come Messia. Allora, Giuda fa questa domanda: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo, allora Giuda, come i suoi compagni, cioè tutti gli apostoli, pensava che la manifestazione del regno si dovesse imporre al mondo, nel senso che la potenza di Dio avrebbe stabilito il suo regno con forza, vincendo tutti i nemici che fino a quel momento l'avevano avversato. Però capisce dalle parole di Gesù che questa immagine, che, o questo, diciamo, questo modo di intendere, non corrisponde. E fa la domanda. Gesù risponde alla domanda di Giuda con: se uno mi ama, osserverà la mia parola, quello che ho appena citato, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Qual è il problema? Il regno di Dio si può vedere così facilmente? Si può toccare? Esprime una specie di costrizione per poterlo vedere? Allora, se il regno di Dio è il regno dell'amore del Padre per noi, allora la manifestazione è dovuta all'amore e non all'evidenza.
Non ho capito, se il regno di Dio
è il regno dell'amore del Padre per noi, allora vuol dire che la manifestazione è dovuta all'amore, non all'evidenza. Cioè il regno di Dio non si impone. Ecco perché fa la domanda: come mai che devi manifestarti a noi e non al mondo?
Ma questo vuol dire che l'amore non è mai evidente.
Assolutamente. Assolutamente.
Come la fede.
Come la fede, assolutamente. Però, come dire, l'aspetto...
L'amore non è mai evidente.
No, non è evidente l'amore. Ma fai... Una delle domande che io faccio a due che si sposano: tu come fai a essere sicuro che lui ti ama? E tutti dicono: non lo so. E se dicessero lo so, l'amore non dura. Ma hai mai provato? Prova, prova a domandare. E fai parlare la donna, non far parlare l'uomo, però.
Se no finisce subito.
No, se no l'uomo si chiude e non dice niente. Ma se fai parlare la donna, cioè... È come dire, tutti vogliono essere sicuri dell'amore, ma se tu giochi l'amore in sicurezza, lo perdi. Non voglio commentare questa frase. Voglio ritornare al brano del Vangelo. Perché la cosa che diciamo, mi colpisce molto, no? In questa, diciamo, in questa conclusione del capitolo 14 di Giovanni è questa. La condizione di possibilità perché ciò avvenga, cioè che la manifestazione avviene nell'amore e non è dato dall'evidenza, è svelata alla fine del brano. Tra l'altro sembra che
ciò avvenga qua, che cosa?
Quello della manifestazione del regno, cioè che uno, diciamo, possa toccare, no? Possa vedere, possa gustare il regno. E alla fine del brano Gesù dice così: non parlerò più a lungo con voi perché viene il principe del mondo. Seguo la traduzione della CEI.
Versetto 30, giusto?
Il versetto 30, 30 e 31, diciamo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Tu hai anche proprio la finale, che non ce l'ho. Non dice poi alziamo.
Alzatevi e andiamo via di qui.
Cioè di per sé tutto il processo di diciamo spiegazione che Gesù ha dato perché gli apostoli potessero poi cogliere il senso della sua condanna, morte e risurrezione è finito. Poi invece al capitolo 15 è come se Gesù ricomincia a parlare e 15, 16 e 17 sono i grandi discorsi che fa Gesù, quindi c'è la vita ai tralci, no? E fino al grande discorso sacerdotale di Gesù, la preghiera sacerdotale, capitolo 17. Ma la cosa essenziale in riferimento alla manifestazione del regno è data, cioè termina con il capitolo 14. La frase che conclude è esattamente questo. Ora, l'espressione che noi traduciamo contro di me non può nulla, che è giusto tradurre così, non è che è sbagliato, ma limita, direi in maniera non solo molto, ma in maniera, come dire, come si impedisce di capire qual è la punta di rivelazione di questo versetto. E se noi dovessimo tradurre letteralmente questo, letteralmente sarebbe: in me non ha nulla. La frase è riferita al principe del mondo. Il principe del mondo è quello che, dopo che Gesù aveva vinto le tentazioni, si dice si allontana e tornerà al momento dovuto, che è il momento della passione, cioè sarà in quella notte, no? Va nel Getsemani e poi lo prendono, no? Fanno il processo e poi lo ammazzano. Allora, il dire in me non ha nulla cosa viene a cercare il principe di questo mondo in Gesù? Cerca qualcosa che gli appartiene, cioè qualcosa che sappia di questo mondo, perché l'avversario, il maligno, è il principe di questo mondo. Ora, i caratteri del suo, si dice principato, no?
Sì.
Si dice?
Sì.
Comunque, i caratteri del suo principato sono quegli elementi che denotano la visione mondana, vale a dire il prestigio, l'importanza, la gloria, la fama, cioè tutto ciò che in qualche modo, invece di far risaltare l'amore, fa risaltare la propria potenza, la propria importanza. Cioè tutto ciò che fa risaltare la propria importanza appartiene a questo mondo, è proprietà del diavolo. Il diavolo arriva, e poi verrà detto dopo, no? Cioè nel senso che usa violenza, usa ingiustizia, fa in modo che il Signore sia totalmente calpestato. Pensate al famoso ecco l'uomo, quando è presentato senza più figura d'uomo, ma come spesso, no, nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni spesso le affermazioni che sembrano messe lì per lì sono invece altamente significative. Dire ecco l'uomo è preso come disprezzo, ma è proprio l'unico uomo, è l'unico che gode l'umanità, è lui, no? Allora, più il diavolo esercita pressione, noi potremmo dire così, su Gesù, più, diciamo, lo spreme per vedere se c'è qualcosa di suo e non trova niente. Quel in me non ha nulla vuol dire in Gesù non c'è nulla che appartenga a questo mondo su cui il demonio può esercitare una certa diritto, no? Un certo diritto, un diritto di proprietà. La cosa strana è che la frase che Gesù ha detto prima, quello del chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama, no? Chi ama me sarà amato dal Padre. Se voi andate a vedere, non c'è scritto, non c'è il verbo accogliere, c'è solo il verbo a, chi ha i miei comandamenti, che corrisponde, è messo proprio in parallelo, no? Chi ha i miei comandamenti in me non ha nulla. Allora, se il demonio arriva ed esercita la sua pressione, chiamano la sua violenza su Gesù, lo spreme, il famoso torchio, il torchio mistico delle rappresentazioni medievali, no? Cioè lo spreme, ma non troppo, non sapete, dai là.
Il torchio mistico non l'ho mai sentito.
Il torchio mistico?
E sono 25 anni. Il torchio mistico
sì. Non so voi.
Il torchio non l'avete mai
non gliel'ha mai detto, scusi. È
cioè, il torchio è l'unica cosa che ho quello dell'Apocalisse, ma...
No, no, è la famosa... Quando,
è la famosa? Cioè,
quando Gesù subisce la passione, no? È come se fosse torchiato. Il sangue è come il vino, no? Cioè, il torchio. Vabbè, non fa niente comunque.
Vabbè, non l'hai sentito.
È uno delle immagini medievali caratteristiche della tradizione mistica. Ma non fa niente. Allora, il demonio spreme, non trova nulla. Quando spreme il nostro cuore, pensate, uno ti offende, uno ti usa un'ingiustizia, e il demonio che arriva spreme il nostro cuore, cosa trova? Allora, se trova ciò che gli appartiene, vale a dire, tu sei attaccato a te stesso, tu vuoi avere importanza, tu non vuoi perdere la fama, tu non vuoi perdere la tua gloria, quelli sono tutte proprietà del diavolo, tu devi pagare dazio. Allora, la frase è, chi ha i miei comandamenti e non ha altro, vuol dire che il nostro cuore ha soltanto la parola di vita di Gesù, come Gesù ha unicamente la parola di vita del Padre, che lui è.
Non ho capito.
Porca miseria. Allora.
Ma qui è diverso.
Quale?
Se uno mi ama osserverà la mia parola, non è questo. Qual è? Dov'è?
Allora, chi accoglie è il versetto 21.
Ah, 21. Chi accoglie i miei comandamenti.
In greco non c'è chi accoglie. Chi ha.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama.
Esatto.
Chi ama me sarà amato dal Padre mio, esatto. Che io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Cioè, se noi passiamo nel torchio, l'unica cosa che abbiamo sono i suoi comandamenti, siamo a posto.
Appunto.
Perfetto.
Era così chiara.
Appunto.
La cosa.
D'altronde questo ci libera da ogni problema.
Nella vita o hai un problema o ne hai mille altri. Se hai solo questo, tutti gli altri ti sono tolti. Se non hai questo, ne hai mille altri.
La seconda altra affermazione importante per leggere la vita è che nella vita non succede mai di non avere un solo problema.
Vabbè. Comunque quello che, diciamo, alla fine resta importante sottolineare in questo, in me non ha nulla, e invece il nostro cuore, quando arriva il demonio, no, con una prova, no, una visione, trova molte cose che gli appartengono, e denota quanto il nostro cuore non è mosso dallo Spirito Santo, è mosso semplicemente nella sua appartenenza al mondo. Se invece resta mosso solo dallo Spirito Santo, è come il cuore di Gesù. Per cui, quando arriva il demonio con la sua prova, non trova nulla che gli appartenga e alla fine deve andarsene scornato. Il principio è: dove risalta maggiormente lo splendore dell'amore di Gesù per gli uomini? Lo diciamo sulla croce. Dove il demonio esercita la sua pressione massima per ottenere qualcosa per lui e resta scornato.
Come le tentazioni del deserto.
Difatti, se tu controlli i racconti della passione sotto la croce, rappresentano alla lettera le stesse parole della tentazione del deserto. Sono uguali.
Sì.
Sono uguali. Cioè le tentazioni sono in funzione non di fare il male, ma di fare il bene in chiave mondana. Il male è già rifiutato, cioè non c'è bisogno di dire che il male non va fatto. Il problema è invece fare il bene ma secondo Dio, non fare il bene in visione mondana, come dire io faccio il bene e intanto io ricevo gloria o fama. Se faccio così, sono le tentazioni, non so, una volta in un'omelia ho detto, supponiamo che a lei, era una signora lì davanti, no? Sia venuto un angelo stamattina, l'abbia toccato con la sua bacchetta magica e mi ha detto, tu hai questo potere, tutto quello che tocchi diventa pane, corri e sfama tutti i poveri, no? Dice, lei non partirebbe? Certo che partirei. E Gesù è partito. No, allora? Non so se... Mi ricordo che c'è l'impressione di Gesù. Otto, no? Come dire? O non ci avevamo pensato. Tra l'altro questo è la nostra condizione costante. Cioè il Vangelo non ti ricorda mai che non devi fare il male. E questo è già come scontato. Ti ricorda invece, quando fai il bene, cosa cerchi? Allora, in questo senso, ecco perché ho citato questa cosa, no, del in me non ha nulla e chi ha i miei comandamenti, perché da questo punto di vista noi impariamo a seguire l'azione dello Spirito dentro di noi. Difatti è una cosa, penso, non strana, no? Ma quando Gesù promette l'invio dello Spirito Santo, e siamo al capitolo 16 di Giovanni, dice così, quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà, 16:13, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Questa è l'espressione caratteristica per indicare l'azione dello Spirito Santo nel nostro cuore. Però 16:13.
Lo dice anche nello stesso capitolo 14, al versetto 26, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, gli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi
detto. Gli ricorderà e dirà tutto ciò che avrà udito. Ma la parte del vi guiderà a tutta la verità è solo 16. Del 16. Invece lo Spirito che ricorderà, in fondo, no? Per esempio, la differenza nella concezione dello Spirito tra la tradizione cristiana e per esempio le religioni orientali è che lo Spirito ispira anche come contenuto in senso proprio. Nella tradizione cristiana lo Spirito ispira secondo quello che Gesù ha vissuto. Non c'è una ispirazione dello Spirito al di fuori di Gesù. Invece nella tradizione, nelle tradizioni, per esempio, della religione in genere e del mondo asiatico, no? Perché
non c'è Gesù, quindi...
No, ma non tanto quello, è che non ha un contenuto. Cioè praticamente l'aspirazione dello Spirito è collegata semplicemente al modo di sentire del nostro cuore, non ha un contenuto. Invece nella tradizione cristiana lo Spirito ricorda, fa memoria, non dice cose nuove. Ma la cosa strana è questa, diciamo, indicazione, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. Se voi andate a vedere il testo greco, La prima stranezza che trovate è che non si dice vi guiderà alla verità come moto a luogo, ma vi guiderà alla verità come stato in luogo.
Nella verità?
Sì. Tu poi, va bene, lo posso dire qua, vediamo un po' se lo trovo, ve lo leggo in greco.
Avevi detto che, Giovanni?
Allora, se trova prima... 16:13. 16:13. Un po'. Odigisi imas endi aletia. Passi. Cioè non dice istinaletia, la pronuncia moderna, ma non fa niente, dai. Perché io ho imparato a pronunciare la moderna quando ho imparato il greco moderno. Allora
mi ha dimenticato Erasmo.
Eh?
Non c'è Erasmo.
No, perché ascoltando la liturgia greca, la pronuncia non è quella antica, non è quella della nostra scuola, è isten, no? È istin, cioè la... Allora io ho imparato a pronunciarla così per seguire la liturgia bizantina in greco. Aveva.
E quindi qui è
ente aleteia.
Ok.
Ente ale... non è isten aleteian. È ende endino.
Ok, ok.
Hai capito?
Sì.
Oh. Allora, come è possibile guidare, no? Nella verità. Se non è moto a luogo, è stato in luogo. Cosa vuol dire questo? È quello che noi non cogliamo quasi mai direttamente e che però rappresenta il cuore della rivelazione di Gesù a proposito dello Spirito Santo che invia. Vale a dire, lo Spirito Santo agisce nel nostro cuore nel senso di aprire la nostra umanità abitata da Lui a sperimentare l'amore del Padre in Gesù, in tutto quello che capita. Quando si dice, allora vediamo un po' per dare la... La guida dello Spirito Santo non è tesa a farci raggiungere la verità, ma ad aprire ogni evento della vita alla manifestazione della verità. Vale a dire, in gioco è la possibilità di vivere la nostra vita dentro tutti gli eventi che la caratterizzano, esteriori ed interiori, nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi.
Cioè persino i nostri peccati.
Anche, difatti, difatti, difatti.
Interiore ed esteriore.
Nella logica dell'esperienza dell'amore di Dio per noi. Difatti, per molto tempo nel cammino spirituale, tu non puoi considerare nulla per pulire il tuo cuore, per vivere la luminosità del tuo cuore, se non i tuoi peccati. Se tu consideri le tue virtù, resti fregato. Non ci credete?
Ridilla un attimo questa cosa qua che non è mica tanto chiara.
Cioè,
per molto tempo, cosa vuol dire?
Per molto tempo nella vita,
pensare ai tuoi peccati.
E più dura, meglio è. Tu per poter accedere all'azione dello Spirito Santo non puoi se non partendo dai tuoi peccati. Tra l'altro, questo è anche logico. Ma tutti i grandi santi. Però ha un fondamento, diciamo, molto antico, per questo motivo, no? Il peccato comporta l'azione cattiva, diciamo, ma non è che il cuore è totalmente cattivo perché fa un'azione cattiva. Allora, l'unica possibilità per leggere il proprio cuore è vedere in quell'azione cattiva cosa il cuore ha cercato illusoriamente. Man mano che tu capisci questa illusorietà, tu ritrovi il fondamento del desiderio del cuore, e il desiderio del cuore alla fine non fa che corrispondere al dono, diciamo, alla rivelazione dell'amore di Dio per noi. Questo comporta anche che se tu non conosci te stesso, quante presunzioni porti? E l'espressione di Antisacco, no? Chi è l'uomo perfetto? È l'uomo che conosce perfettamente i suoi peccati.
Questo è?
Isacco Siro. E credo che nessuno può mettere in discussione la portata di questo santo. Cioè, l'uomo perfetto, il termine sarebbe, è colui che conosce perfettamente le sue debolezze. Ma le sue debolezze vuol dire i suoi peccati? Ecco, questa dimensione della vita spirituale, diciamo, mossa dallo Spirito Santo, per noi è come poco, poco presente, perché per noi, diciamo, come tradizione, viene avanti il fatto del evita il male e fa il bene, nel senso di conquista le virtù. Se tu conquisti la virtù, ti trovi nel bene. Più o meno noi abbiamo questa idea. Nella tradizione antica questo non corrisponde, anche perché questo tipo di struttura è stoica, non è cristiana. Viene dall'eredità stoica. I primi secoli hanno molto elaborato la tradizione, diciamo, evangelica su una base culturale stoica. No, adesso non fammi spiegare questo, no. Però. comunque è una cosa, per farvi un esempio ancora più stupido, quando in genere dicono che il cristianesimo è misogino, no? La Chiesa cattolica è misogina, in realtà stanno solo dicendo che la tradizione culturale dell'Occidente è misogina e non c'entra col cristianesimo. Nella tradizione antica la concezione del corpo come prigione dell'anima o come una specie di peso che fa decadere l'anima non è cristiana, ma è entrato così, diciamo,
platonica,
ma più che platonica, del medio platonismo, sì. Legato alla, non è Platone come tale, però a questa ascendenza,
sì,
no?
A quell'ascendenza.
Non so, pensate che nei primi secoli l'elemento corpo è stato salvaguardato solo dall'esperienza cristiana e siamo finiti al contrario. Noi poi alla fine siamo arrivati a
il culto dei corpi.
Ma tu pensa solo anche al mistero della risurrezione della carne, è stato per esempio dalla verginità. Nell'antichità la verginità era uno spazio di libertà della donna che non aveva minimamente nella società antica. Difatti le prime generazioni, diciamo, no? Di vergini così, sono tutte donne, a parte che sono tutte donne altolocate, quindi voglio dire, ma soprattutto con una grande cultura e un grande desiderio di libertà che la società non dava. Cioè ci sono parecchie cose che, diciamo, ormai noi abbiamo dimenticato, ma il principio è che l'origine di questa, diciamo, chiamiamola dignità legata anche al corpo, è proprio il tener conto dell'azione dello Spirito Santo. E se questa azione riguarda i nostri peccati, vuol dire che l'uomo non ha possibilità di vedere se stesso in rapporto a Dio se non partendo dai propri peccati.
Perché altrimenti questa cosa dell'azione dello Spirito Santo resta un po' teorica.
No, poi voi. Ah, in generale dici.
Sì, vabbè, l'azione dello Spirito. Lo invochiamo, cantiamo il Veni Creator e chiediamo che l'azione dello Spirito.
Cioè,
mi sembra che resti un. Non so.
Cioè, i passaggi quali sono?
Com'è? No, non capisco il dato.
Sì, quando
si incarna.
Quando tu dici che è una cosa così, così forte, così reale, così. La faccio un po' fatica a coglierla.
Lo dice anche Paolo, purtroppo. E qui capiamo quanto noi abbiamo perso rispetto al Nuovo Testamento. Anche Giovanni ne parla in un modo molto forte di queste cose qui. Cioè, San Paolo ti dice che il criterio con cui tu capisci che sei figlio di Dio è perché c'è lo Spirito dentro, ovvio, non senti lo Spirito che grida Abba, Padre.
Ma questo però non è dato in senso positivo, è dato in rapporto al fatto che tu senti che, diciamo così, non segui questo. Cioè, difatti si dice, si parla di gemiti, non si parla di, non so, riflessioni, non si parla di, non so, un'idea, si parla di gemiti, gemiti inesprimibili, vuol dire, è la tensione che noi, ma questa tensione diventa sempre più evidente quanto più tu riconosci i tuoi peccati. Ma pensate a un San Paolo che dal punto di vista della legge è irreprensibile, proprio lui dice che non dimentica mai noi i suoi peccati. Proprio lui. Non so, ci sono
Ok, quindi per noi il passo da fare è
piangere sui propri peccati, punto. È la seconda beatitudine, ti sei fregato da solo.
Siamo ancora alla seconda.
Ma siamo sempre lì, eh?
Ah, ok.
Siamo sempre lì. Cioè, se volessi, diciamo...
Io a suo tempo l'avevo fatto, ma... A suo tempo l'avevo fatto, ma...
Il piangere.
Sì, però...
E sarà meglio che ricominciamo.
Sì.
Cioè, perdonate, ma... Cioè, le beatitudini sono le vie concrete di partecipazione a questa azione di rivelazione dello Spirito rispetto all'amore di Dio che si riversa su di noi e di cui Gesù, no, nella sua umanità, ci porta significazione. Ma per noi tener conto di questo significa notare quanto siamo distanti, significa notare quanto siamo resistenti a questo. E proprio perché tu sei resistente a questo, incominci a piangere, questo pianto ti fa entrare nel cuore dove agisce lo Spirito Santo. Non so se... Cioè, questo più o meno è il movimento. Visto che adesso, beh, bastano. Domani vorrei portarvi qualche esempio di questa, diciamo, azione dello Spirito Santo tenendo conto dei nostri peccati, per esemplificare in qualche modo, no? Sì, ma meglio faccio domani, se no basta, dai.
Meno male che non lo spieghi.
Quella figura. C'è una bellissima frase di Caterina da Siena. Voi sapete che Caterina da Siena è illetterata. Non sapeva né leggere né scrivere. E...
Come andava i papi.
Brava. Ma soprattutto ha lasciato un'impronta nella letteratura italiana per il vigore con cui lei parlava, no? Comunque, si rivolge a Dio dicendo: tu, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. Io ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Vuol dire, quando l'uomo riconosce il suo peccato, non è oppresso, ma ritorna a questa dignità che ha in Dio, in quanto Dio, quando perdona, è perché dà il senso della dignità del tuo essere creatura. Ora, questa cosa qui è il contrario di ciò che oggi si dice del realizzare se stessi. Per esempio, oggi, no?
Ci rileggi la frase, per favore, poi torni su realizzare se stessi.
No, vabbè, ma era solo per lasciare una frase non mia, di una grande santa, no? Ma
ho conosciuto quando sono stata rigenerata.
Ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Oggi, se c'è una deficienza di percezione della nostra natura umana, è quello di considerare in modo luminoso il fatto di essere creature. Nessuno accetta questo. Non è vero che noi non crediamo in Dio. Noi non abbiamo fiducia nel fatto che siamo sue creature. Oggi, non so, il dire che uno è ateo non ha molto valore. Aveva valore quando c'era una specie di lotta. Io sono ateo perché contrasto te che sei credente. Ma oggi io sono ateo e me ne sbatto l'anima dal fatto che tu credi. Punto. Quello che viene invece sottolineato è che nessuno ha la gioia o la luminosità dell'essere creatura. E se considerate tutta la letteratura, la cinematografia, le due cose che mancano nella descrizione della natura umana sono la gioia e l'umiltà. voi non trovate mai in nessuna opera, come si dice, in nessuna storia, che vengono presentate persone luminose quanto a umiltà e gioia. Non ci sono mai. Cioè è come impossibile per l'uomo moderno cogliere questo. La caratteristica che poi si fa risalire, dice: no, io non sono creatura, io sono un piccolo Dio. Ma proprio questo è la condanna del fatto che io sono una creatura, allora non accettandomi devo esaltare il resto, ma se esalto il resto vado nelle meliche, come basso basso.
Grazie. Stasera facciamo un momento insieme,
se volete. Io
si può fare. Orario.